Of tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana. I Be'ezrat Hashem, inizieremo questo Shabbat del libro di Vaikra. Molto interessante il libro di Vaikra. Dovete sapere che quando le bambini iniziano a studiare la Torah, è molto interessante che a loro, nelle yeshivot, nelle Talmudet Torah in Israele, dice la Gemara, non si inizia a iniziare a studiare le leggi della creazione, Bereshit, o le storie di Abraham, Yitzhak, Yaakov, no. È il primo libro che viene studiato è il libro di Vaikra. È il libro che parla tra il collegamento di HaKadosh Baruch Hu e Am Israel. Anche sappiamo che ci sono cinque libri, e nel mezzo di questi cinque libri troviamo Vaikra, perché alla destra abbiamo Bereshit Shemot e alla sinistra abbiamo Bamidbar Devarim, e noi sappiamo che il centro è sempre più santificato. Dio dei Maestri, il centro del mondo è Israele, il centro di Israele è Gerushalayim, e il centro di Gerushalayim è Bet HaMikdash, e il centro di Bet HaMikdash è Kodesh HaKodashim, il santo del santo. E di là, HaKadosh Baruch Hu ha iniziato la creazione. E per questo il libro di Vaikra è un libro importante. E tutto quello che noi leggiamo sulle sacrifici, sulle avodot, sulle sacerdoti è informazione importante. Ibemet, come inizio questo libro con la parola Vaikra? Dio dei Maestri, Vaikra in ebraico, voglio dire quando uno si rivolge con affetto a qualcuno, con affetto, ogni volta che c'è scritto Vaikra, sì, è un segno di affetto. Quindi Vaikra el Moshe, Hashem chiama Moshe con affetto per iniziare a spiegarlo le leggi dei sacrifici. Daber el Bnei Israel, dice a Kadosh Baruch Hu, Moshe parla con il popolo ebraico, parla ai figli di Israele, di a loro, un uomo tra di voi, sì? Adam, chi akniv mikem korban la Hashem. Un uomo che vuole sacrificare un sacrificio a Kadosh Baruch Hu, l'animale, il vitello. E la Torah inizia a spiegare che si deve fare quando un uomo, quando Adam vuole sacrificare un sacrificio. Una cosa molto interessante, perché usa la parola Adam? Noi sappiamo che di solito, quando la Torah vuole dire a un uomo fare qualcosa, usa la parola Ish. Come che noi vediamo che la Torah è piena di Ish, Ish che ha fatto così, Ish è andato là, Ish che è andato qui. La parola Adam è una parola che subito fa ricordare Bereshit, che subito fa ricordare la creazione. Il primo uomo viene chiamato Adam, però nella Torah quando si parla dell'uomo si parla di Ish, Ish o Isha, la donna o l'uomo. Quindi perché usa il termine Adam? Dice la Gemara perché il primo che ha sacrificato un sacrificio nella storia era Adam Arishon. Adam Arishon ha voluto volontariamente, non perché Hashem lo ha detto a fare, sacrificare un sacrificio. E dicono i maestri, il sacrificio di Adam Arishon era un sacrificio pulito, perché tutto lo che c'era nel mondo fu dato a lui. Lui non ha rubato, non ha preso quello che non è lui, era un sacrificio che era puro. E dice Rashi, molto interessante, perché di solito Rashi non porta un Midrash. E qui Rashi porta Midrash. Dice Rashi, perché c'è scritto uomo? Perché il primo uomo, il suo sacrificio era un sacrificio che era 100% suo. Non c'era Gesel, non ha rubato per sacrificarlo. Così anche te. Occhio, se vuoi dare un sacrificio va bene, o se tu pensi che tu vai a rubare degli altri per darmi un sacrificio, quello ovvio che non è valido. E la domanda perché? Perché Rashi deve dire, perché la Torah lo deve dire? È ovvio, scontato, che quando uno ruba una cosa, quando uno è un ladro, non può con la cosa che tu hai preso in un modo divietato fare una mitzvah. E questa cosa è chiaro, dice la Gemara in Baba Kamà, che un giorno c'era un uomo che lui ha rubato grammi di grano. E lui questo grano l'ha macinato, ha fatto farina e con questa farina ha fatto pane. E quando lui ha fatto il pane c'è una mitzvah. Qual è questa mitzvah? La mitzvah di Hafrashat Challah: si prende un piccolo pezzo del pane, si fa una berachah e si dà questo a Kadosh Baruch Hu. Si brucia, si butta, perché oggi non abbiamo Beit HaMikdash. E dice la Gemara: lui quando ha fatto questo non ha fatto una berachah, ha fatto una maledizione. Perché benedire Hashem con una cosa che non è tua, con una cosa che tu hai preso in un modo non onesto, una cosa che è divietato, con quello vuoi benedire Hashem? Non stai benedendo, stai addirittura maldicendo. Così dice la Gemara. Quando un uomo deve essere attento. E lo stesso concetto vediamo con Lulav. Dicono le maestre che noi di Sukkot facciamo con le lolav, con le tro, con tutto quanto. Se uno prende un lolav, chiede al suo amico e lo senza chiedere lo ha rubato dal suo amico e lui vuole in Sukkot usare lolav, dicono le maestre, non è valido. Non hai fatto la mitzvah. Perché non hai fatto la mitzvah? Perché quando tu fai una cosa che non è giusto, c'è il giudizio su di te. E noi a Sukkot vogliamo la misericordia. Perché prendiamo questi speci? Perché questi speci sono arrivati grazie alla pioggia che ha dato alla terra e sono cresciuti. E noi vogliamo che Hashem ci dà pioggia. Come dire, ma sì, che in Sukkot viviamo giudicato per la pioggia. Quindi tu vuoi prendere una cosa che tu hai fatto contro in un modo che non è giusto e vuoi chiedere pioggia? Quindi è ovvio che quando uno vuole fare una mitzvah, questa mitzvah deve essere pulita. Quindi perché Rashi mi deve dire no? Qui c'è scritto le parole Adam e non nell'uomo Ish per dirti che il sacrificio deve essere una cosa che non hai rubato. Ovvio che il sacrificio deve essere una cosa che non hai rubato. Che ci hai pensato? Hai pensato diverso? Invece bisogna di approfondire su di questo. Si racconta su Shlomo HaMelech. Il re Shlomo, che lui ha ricevuto il regno del suo padre Davide, tra parentesi, Shlomo era molto giovane quando ha ricevuto il regno. E faccio la storia corta perché la conosciamo tutti, lo dico solo per quelli che non l'hanno sentito ancora. E Hashem è venuto a Shlomo e dice: dimmi una cosa, qualsiasi cosa che vuoi, chiede da me, ti do. Immagina che Hashem viene a te oggi e ti dice: dimmi qualsiasi cosa ti do, quale sarebbe la tua richiesta? C'è bisogno di riflettere, sì, che vuoi. Comunque Shlomo HaMelech dice: dammi la saggezza di giudicare, la asot mishpat, voglio essere saggio. E questa è una domanda molto interessante, perché vuole avere la saggezza? E ancora di più, non voleva avere la saggezza per studiare, voleva avere la saggezza per giudicare. Shlomo HaMelech poteva chiedere: dammi la saggezza, voglio capire tutta la Torah, voglio sapere tutte le saggezze, voglio sapere capire tutto. Va bene? Perché voglio dire, voglio avere la saggezza per giudicare? Dice la Gemara che se uno vuole essere saggio, quale delle leggi lui deve studiare? Perché la Torah, Baruch Hashem, c'è tante regole. Baruch Hashem, abbiamo 613 mitzvot e abbiamo tante regole, abbiamo il Shulchan Aruch. Il libro della legge nostro che fu scritto da Rabbi Yosef Karo, questo Shulchan Aruch che ha quattro parti e ogni parte è grande, ogni soggetto viene scritto tanto. Se uno uomo una volta ha visto un Shulchan Aruch, è una pagina che tu apri, è pieno, scrittura pieno, 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 c'è tanta, tanto contenuto. Quindi la domanda: quale cosa un uomo deve studiare se lui vuole essere saggio? Dice la Gemara: deve studiare le leggi monetere. Soldi. Quando uno fa socio, quando uno va, rubare, non rubare, quando ha pagato, non ha pagato. Tutte le leggi che dipendono dai soldi. E la domanda: perché? Perché questa è la cosa più saggia. Dice la maestra: sì. Perché? Perché se tu vuoi studiare le leggi della Kashrut, per esempio, lo che è kasher e lo che non è kasher è uno studio molto semplice, perché non c'è un mischiatura di Yetzer Hara. Non c'è una contaminazione, non ce l'hai un tocco personale. Se esce e dici che il maiale non si può mangiare, e la mucca la puoi mangiare. Va bene, è così, tu l'accetta. Si racconta, solo per fare capire un po' di più, mi è venuta questa storia in mente adesso, che in una città c'era il macellaio. Antigamente nelle piccole città in Europa, in ogni città c'era solo un macellaio. E un giorno un cliente ha preso carne del macellaio e ha detto: io ti pago, in 2 mesi non ce l'ho. Che antigamente era una cosa molto, molto così. Sì. Uno andava al supermercato, al quello macellaio della città, lui scriveva, aveva scritto: quello mi deve così, mi deve così. E uno, quando riceveva i soldi, ogni tanto, quando uno guadagnava, andava a pagare le sue debiti. Non è come oggi, che ogni mese c'è un stipendio e si può, c'è una carta di credito. Il credito antigamente ti dava il macellaio, il supermercato e quello che ti dava il verduro, quello che ti dava il latte alla mattina. Comunque uno ha preso un po' di carne e c'è una discussione su qualche euro, non era così 50, 20 euro che lui non ha pagato. E dopo qualche mese il macellaio ha detto: vedi, tu sai che tu mi devi soldi. E lui dice: no, però io ti ho pagato, non, tu non ti ricordi, 2 mesi fa io ti ho pagato. Ha iniziato a discutere, sono andato al rabbino. Rabbino, lui mi deve pagare 20. E lui dice: no, lui non si ricorda, io già l'ho pagato. Iniziano a discutere. Il rabbino dice al macellaio: dimmi, tu ce l'hai una prova che lui ti deve 20 euro? Tu hai fatto un contratto che lui ha preso carne e tu deve pagare? Dice: no, non ce l'ho niente, però io ti dico, ho scritto io nella scrittura mia. Sì, però lui ha segnato questo, lui ha firmato, lui ha fatto qualcosa. No. Dice l'Alaha, Hamotzi Michavero alla paraia. Se c'è una discussione tra due gente e uno dice: quella mi devo soldi, dice l'Alaha, tu devi essere quello che porta la prova che lui ti deve soldi. Se non c'è una prova che lui ti deve soldi, non puoi chiedere soldi. Quindi dice il macellaio: ti voglio bene, ma il fatto che tu hai scritto qualcosa non è una prova per niente. E per questo, parentesi, quando uno ti deve soldi, fallo sempre scrivere a te un piccolo, sì, io ho preso soldi, firmare la data, basta, questa è una prova. Ho detto: scusa, ma ce l'hai? Io ti voglio credere, io voglio credere a tutti voi, però non ce l'hai una prova. Il macellaio si è arrabbiato, ha detto: che tipo di rabbino sei tu? Tu non vale niente. E ha iniziato a maldirlo, 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 è arrabbiato, è uscito fuori. E l'alunno del rabbino era là. E tu, rabbino, ti voglio chiedere una domanda. Dice: qual è? Qual è? Dice: vedi, questo macellaio, ogni settimana lui va a sciacquare una mucca. E se questa mucca lui la deve comprare, costa tanti soldi, costa più di 1.000 euro questa mucca. E quando lui sciacqua questa mucca, lui viene a te e lui ti chiede: rabbino, questa mucca è kasher, il pulmino e va bene, e il cuore va bene, perché ci sono halachot. Per esempio, se nel pulmino c'è un buco, qualcosa così, non è kasher? E tu a volte lo dici va bene, e lui la vende, tutto felice, e a volte tu lo dici non va bene, e lui perde soldi perché deve comprare una mucca nuova. E lui mai ha messo in discuto quello che tu hai detto. Sempre quando tu gli dici questa mucca kasher l'accetta, quando dice il mucca non kasher non accetta. Quindi a volte tu lo fai perdere 1.000, 2.000, 3.000 euro solo perché dice che le mucche non sono kasher. E lui mai si lamenta. E qui per 20 euro lui ti ha maledetto. Come mai ho visto qualcuno maledire qualcuno? Mi puoi spiegare qual è la logica? Cioè, ti dico molto semplice. Fino che non è una cosa di soldi, una cosa di kasher, non kasher. E si può mangiare carne e latte, non si può mangiare carne e latte, sabato si può cucinare, non si può cucinare, uno è pronto a accettare tutto. Però quando si parla di discussioni di soldi tra uno e l'altro, là, là c'è un grande Yetzer Hara, un grandissimo Yetzer Hara, dice: ma se Yetzer Hara baila, lui sa dove bailare, là. Lui non ti dirà mangia maiale, lui ti conosce che mangerai maiale. Non ti dirà di Shabbat andare con la macchina a lavorare, no? Lui che ti dirà: quello ti ha fregato, ti ha rubato, vai, non parla con lui, vai a maldirlo, vai qui. Dice a Kadosh Baruch Hu: tu vuoi essere saggio? Vai a studiare legge monetere, perché quello che si può fare e non si può fare e nella cosa spirituale si capisce subito, non c'è un Yetzirah che ti dice vedi il maiale è permesso. No, tu l'accetti, è verità assoluta. Però quando ci sono discussioni di soldi, là c'è la contaminazione. E per capire un po', si racconta su Avraham Avinu, che quando Avraham Avinu ha fatto la guerra con Lot, no? Quando Lot, il suo nipote, il figlio del suo fratello, fu preso in cattivo e lui ha fatto una guerra e ha vinto tutti quanti. Lui poteva prendere il butino, poteva prendere di Melech Sedom soldi. E lui ha detto: io non prendo manco un centavo. Chiedevasi perché non ha preso un centavo? C'è una halacha che quando si fa la guerra, quello che vince la guerra può prendere i soldi legalmente, perché una guerra è così, quando si vince si prende, questa era la legge. O se uno per esempio trova in mezzo del mare soldi, anche questo secondo la halacha la può prendere. Vuol dire, ma se una volta che è entrato nel mare, quello che l'ha perso è come che lui ha detto questo già non è mio, perché chi trova nel mare qualcosa? Ti è caduto, sai, con un barco sul mare ti è caduto una moneta. Tu immagini di un giorno ritrovare moneta? Mi ci sono alla forza, perché Avram non ha preso i soldi? Dove sta il problema? Dice il Shem Shmuel, Avraham Avinu aveva un compito importante. Lui ha il compito di unire il mondo intero. Unire il mondo intero e metterlo sotto le ali del creatore. Perché questo è quello che faceva Avraham Avinu. Avraham Avinu andava da città a città, era un nomade, da città a città e spiegava a tutta la gente. Non gente ebrei, perché non c'è, lui è solo ebreo per adesso. Voi sapete che c'è un Dio, sapete che le idoli non sono vere, sapete che la idolatria non è giusta. E così il suo lavoro era unire, unire, unire e portare questa unione per HaKadosh Baruch Hu e santificarlo. Ha detto Avraham Avinu, uno che deve unire non può contaminare, e i soldi può contaminare. Anche che la Torah dice che possono, perché se c'è una guerra e uno ha vinto, può prenderle, così è, queste sono le leggi della guerra, così nella storia hanno fatto tutti i grandi re di qualsiasi epoca, dopo che hanno vinto la guerra, soldi. Dice Avraham, non posso contaminare. E qui esattamente lo che vuole Shlomo. Shlomo HaMelech sa che lui è un re. Dice, maestri, la parola re, Melech, fa l'acronimo di tre parole. La Mem, Moach, cervello. La Lamed, cuore. La Chaf, Kaved, fegato. Che rappresentano tutti questi. Il Moach è il pensiero, la saggezza. Il cuore è il sentimento, il fegato, dire maestri, l'animale che sta dentro di te, perché il fegato lui è quello che pulisce il sangue è la parte animale che ci sta dentro di te. È un re vero, è uno che riesce a unire questi tre, le pensieri, i sentimenti e le volere umani che sono dentro di lui, sotto a Kadosh Baruch Hu. E per unire questo dobbiamo essere sicuri che non ci sarà contaminazione. E la contaminazione, vero, non viene del maiale, perché tu il maiale non la mangerai. E la contaminazione vera è tutto che ci guarda i soldi. E per questo Avraham Avinu non ha voluto prendere, anche che poteva prendere. E per questo Re Shlomo dice: dammi la saggezza a giudicare. Giudicare e capire qual è il soldi puro, qual è il soldi non puro, perché di questo ho paura. La studiare la Torah, pesata c'è un po' lo che si può, non si può, cacher, non cacher. Questo sposo però è il monetere. Questo voglio capire bene. Tzadikim, in questa parasha si parla dei sacrifici e il korban. Il korban in ebraico c'è due modi di tradurre. C'è chi tradurre korban in italiano, che sarà sacrifici, o in ebraico vittima, un soninomo per dire corban. Se io dico in ebraico hu corban, lui è una vittima. Però in ebraico corban ha anche un'altra traduzione. Poiché vittima non è la traduzione giusta. La traduzione di Corban viene dalla parola le karev. Karev voglio dire avvicinare, quindi un sacrificio. Non è che l'animale è la vittima e viene sacrificato, no. Sacrificio è una cosa molto più profonda, e per questo forse la parola sacrificio è in un senso letterale non è giusto, è più unire, è unire, come il re che deve unire il cervello, il pensiero, il fegato, tutto, tutto, tutto attraverso HaKadosh Baruch Hu. E questo è quello che dice Adam ki akriv mikem, e l'uomo mi deve dare da lui, dal suo stesso. Che voglio dire dare da lui? Si racconta che un giorno il re Agrippas, che era un grandissimo re, ha voluto portare 1.000 sacrifici al Bet HaMikdash. È andato al Kohen Gadol, il capo sacerdote, dice: vedi, io oggi voglio dare 1.000 sacrifici, però c'è una condizione. Nessuno fuori da me porta sacrifici. Solo io oggi porto sacrifici. 1.000. Il Kohen Gadol non voleva accettare, però questo è il re. Non è che tu puoi dire al re sì o no. Il re comanda, è il re, è il re. E il Kohen Gadol dice: va bene, va bene. Il re ha portato 1.000 sacrifici. Mentre che le schiavi del re portano 1.000 bestie, viene un povero e dice al Kohen Gadol: io ce l'ho due colomba. La puoi sacrificare per me questi due? Dice quel no. E il re ha detto che oggi non si può sacrificare, solo lui. Ha detto così? Se tu farai così, io non avrò soldi per mangiare. Lui dice: non ho capito. Che ci guarda adesso a sacrificare delle colombe con avere soldi per mangiare? Dice sì. Io sono povero. E ci sta solo una cosa che io so sapere, io so fare. Io so come prendere le colombe. E ogni giorno io vado tutto il giorno, dalla mattina esco da casa fino alla notte, ritorno con quattro colombe. Due di questi quattro, perché io sono socio, il mio socio è il creatore, lui mi aiuta ad andare nella bosca, nella foresta a trovare queste colombe. Due di questi quattro. Io sacrifico al creatore perché lui è il mio socio. E grazie a queste due, il giorno dopo riesco un'altra volta a prendere quattro. Quindi due daccio a lui, l'altro due prendo a casa per mangiare. Uno alla sera per la mia moglie e il bambino, e l'altro dopo alla mattina quando loro si svegliano mangiano. Questo è lo che mangiamo, un pigione alla mattina, un pigione alla sera, basta. Se tu non accetterai questi due, la società tra me e il creatore non si annulla. E mai sia io domani non riesco manco a prendere uno. Povero Kohen Gadol, che può dire a un povero così, che puoi dire dopo una spiegazione così. Puoi solo iniziare a piangere, vedere quanto le gente sono puri, quanto l'uomo povero ha pensieri puri. Va bene, veloce, senza nessuno lo sa, facciamo questi due. E il Kohen Gadol ha sacrificato questo due, però nessuno ha visto, Baruch Hashem, tutto bene. Il giorno dopo arriva il re, tutto arrabbiato. Coeli, io ti ho detto solo le mie sacrifici. Tu hai accettato anche altri. Coeli dice: ecco, ma quello la sa. Dice: che succede? Tranquillo, che succede? Sì, io ho sognato e nella notte il creatore è arrivato a me e mi ha detto così. Tutti le tue 1.000 sacrifici che hai dato ieri non valgono niente. La sola cosa che ha un valore vero sono le due pigione che furono, le due colombe che furono sacrificate ieri. Quindi dimmi la verità, hai sacrificato qualcos'altro? E quello dice sì, lo racconta la storia, dice che posso fare? E anche il re invece di arrabbiarsi si inizia a piangere, hai ragione. Quello povero l'ha dato con il cuore vero. Io, che per me 1.000 bestie che sono 1.000 niente, io l'ho dato così. Voleva un brava, una sacca, cioè mi aiuta, mi dà ancora salute, ancora parnassa. che vediamo da qui, è ovvio che il creatore non vuole il sacrificio. E per questo Yakrivi Mikem, tu mi devi sacrificare tu stesso, questo è lo che voglio. Lev nishbar venitkei Elohim lo tifzeh. Questo è lo che Hashem vuole da te. I bemezza di Kim si può approfondire ancora di più. Qual è la cosa che Hashem vuole di te? Cercherò di spiegare un concetto che è molto, molto profondo. E vedremo se riusciranno. E la Rizal, che era il più grande cabalistico forse che di mai, che ha scritto tanti libri profondi della Kabbalah, chiede una domanda molto profonda. Come fu creato questo mondo? Come è possibile? Perché? Perché noi diciamo che HaKadosh Baruch Hu, che viene chiamato il Ensof voglio dire l'infinito, Hashem è infinito. Come HaKadosh Baruch Hu, che è infinito, che sta per tutto e sa tutto e sta in qualsiasi posto, dove lui ha trovato un spazio per creare un mondo materiale? Tzadikim, una domanda molto profonda, molto filosofica. Ci sono scritto libri interi sulla domanda. Riesco a spiegarlo meglio. Se HaKadosh Baruch Hu è infinito, vuol dire che fuori da lui non ci sta niente, dove fu creato questo mondo? Se Chas Shalom dice che c'è uno spazio di più, vuol dire che Ulai forse Chas Shalom HaKadosh Baruch Hu non è infinito, o che c'è un posto dove lui non è, forse. Asbemet, e la Rizal spiega che HaKadosh Baruch Hu ha fatto un simzum. Che vuol dire un simzum? Vuol dire che la luce di Hashem è così grande che qualsiasi cosa materiale, qualsiasi cosa altra che non è divina, si deve cancellare subito solo della quantità di luce, della quantità di spiritualità. È come prendete un fuoco che brucia, che è ardente. Non importa che metterai, tra momenti questo fuoco divorerà tutto. Non si può esistere un'altra cosa fuori di questo fuoco. Con Hashem è ancora mille, 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 infinito più amplificata, la sua luce è più del fuoco. Quindi non c'è modo di mettere un'altra cosa. Quindi come, chiede la Rizal, fu creato questo mondo? Ma dice HaKadosh Baruch Hu, dice la Rizal, HaKadosh Baruch Hu ha fatto Tzimtzum. Ha fatto un spazio dove dentro questo spazio lui ha filtrato, ha limitato la sua presenza. Se Hashem ha preso un spazio, che fa parentesi, come si dice in ebraico, spazio halal, e là in questo posto lui ha filtrato la sua presenza, ha diminuito la sua presenza. Perché se non era così, non c'era dove creare il mondo. E quando HaKadosh Baruch Hu ha diminuito e ha filtrato la sua presenza in questo spazio, là c'era un modo di creare una cosa che non è divina, creare una cosa che è materiale. E per questo, quando noi diciamo in Motzei Shabbat, Hamavdil ben Kodesh Lechol, quello che separa tra il profano e tra il Chol, le giorni feriali, il Kodesh, il santificato, il Shabbat. Adesso, Kodesh sappiamo tutto, viene dalla parola Kedusha, però la parola Chol, da dove viene la parola Chol? Profano, materiale. Chol viene dalla parola Halal, spazio. Vuol dire, se vogliamo una cosa profana, una cosa materiale, per forza si parla di un posto dove c'è un spazio che fu creato dal Creatore, dove la sua presenza è diminuita o filtrata. E questo voglio dire Chol. E per questo, se noi vediamo nella parasha scorsa, perché la parasha scorsa è molto importante, le ultime due o tre versetti per capire esattamente tutto il libro di Vaikra che parla sui sacrifici del Beit HaMikdash, che c'è scritto? ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. תרדוקו. La gloria dell'Eterno riempie il Mishkan. E che succede subito dopo? Il Mosè non poteva entrare nella tenda del convegno, non poteva entrare nel Mishkan, perché la gloria dell'Eterno riempiva il Mishkan. Ma abbiamo un concetto interessante. HaKadosh Baruch Hu viene dentro il Mishkan, HaKadosh Baruch Hu, la sua presenza riempie il Mishkan, e la reazione del fatto che HaKadosh Baruch Hu è arrivato è che Mosè non può entrare di più. Io non ho capito. E l'ebreo sempre si deve avvicinare al creatore. Quindi non ho capito. Quando il creatore arriva, io non posso essere là. Non deve essere al contrario. Il creatore è arrivato, quindi io posso entrare. Adesso vuole essere vicino a lui. Dice, no, 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 no. Quando HaKadosh Baruch Hu viene, e nella sua presenza e nella sua gloria, tu non puoi entrare. Perché? Perché abbiamo detto, Hashem è infinito. La luce di Hashem è così grande. Se lui non fa un spazio per te, tu non puoi essere là e rimanere vivo. E questo è un concetto che là nel Mishkan possiamo dire che il spazio un po' fu cancellato. E come che il spazio fu cancellato, quello spazio dove la sua presenza non ci sta, vuol dire che è divenuto profano, vuol dire che già non è profano, vuol dire che già non è, vuol dire che l'uomo già non può esserci là. Però noi dobbiamo fare esattamente al contrario. Che deve fare l'uomo quando lui vuole la presenza divina? Anche lui deve creare un spazio, però al contrario, se lui riesce a fare uno spazio che diminuisce la sua presenza, adesso parlo dell'uomo, del io, se riesco a diminuire l'io, la mia presenza, la mia materialità, ma se io creo uno spazio per la presenza del creatore, e ho da fare un spazio del creatore da posto per la materialità, quindi un spazio dentro la materialità da posto al creatore, molto semplice. Dice HaKadosh Baruch Hu, Adam chi akriv mikem, è l'uomo che deve sacrificare mikem. Mikem vuol dire tu non porta un sacrificio da fuori, un animale, porta me te. Come posso portare il mio stesso? Molto semplice. Filtrare il tuo stesso, diminuire tu stesso. Shalom, non diminuire la tua vitalità, diminuire la tua materialità. Abbiamo detto c'è il fegato, il sangue, l'animale, dice il maestro, l'uomo è un ibrido tra un angelo e un animale. Più che riesci a diminuire l'animale, le tue volere, le tue desideri, le tue vizi, più che riesci a creare uno spazio, più che Hashem può riempire questo spazio e essere dentro di qui. E quello è il sacrificio vero. Sacrificio vero è avvicinarsi a Hashem attraverso di forze, sì, sacrificare. Non nell'animale, tu stesso. Quante tu vuoi volere di godere, di fare, riesci a combattere questi volere, stai sacrificando tu stesso. Questo forse anche possiamo dire che noi sappiamo che nella parasha scorsa abbiamo letto del Mishkan, e io dico del Mishkan perché qui parliamo del Bet HaMikdash, il sacrificio, è il stesso concetto. Di che parliamo? Di Bezalel. Chi ha fatto il Mishkan? Bezalel. Chi era Bezalel? I maestri Bezalel, Yadal, Tzaref, Otiot. Noi sappiamo che il mondo fu creato con lettere, Sefer Yetzirah, la prima cosa che fu creato sono le lettere, con le lettere Hashem ha creato. Bezalel sapeva queste lettere, sapeva con queste lettere come creare, Chacham Lev, aveva la saggezza vera. E che c'è scritto? Ogni cosa che ha fatto lui, Kasher Tziva Hashem, come ha detto Mosè, così ho fatto, come ha detto Mosè, come ha detto Mosè, ovvio l'hai fatto come hai detto Mosè, perché mille volte deve scrivere come ha detto Mosè, come ha detto Mosè, come ha detto Mosè, l'ultima chiamata della parasha scorsa, molto semplice, perché Bezalel con tutta la sua saggezza poteva portare io ho fatto, io ho capito, io so come si deve fare. Non c'è io ho fatto come ha detto Mosè. E questo Questo fa parte di avvicinare Hashem. Può questo dire, maestri? C'è uno che Hashem non può essere insieme con lui. Uno, solo uno, uno. Ci sta solo uno. Ricordate questo uno, 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 solo uno. E Hashem non può essere con lui. Chi è arrogante? Uno che è arrogante, che è orgoglioso, che ha la superbia, che è l'arroganza. Lui, Hashem non può essere insieme. E la mive ui e cholim la durbeach, Dio e lui non possiamo vivere. Perché? Perché se tu sei importante così, non c'è spazio per il creatore più. Hai preso tutto il spazio te, hai riempito tutto te. Dove vuoi che Hashem arriva adesso? Dove vuoi che Hashem entra? Questo lo che dice Imam Adam ki akrim mikem korban. E questa è esattamente la saggezza che chiede Shlomo HaMelech. È esattamente il re che deve governare il cuore e dare. E questo è il povero che porta due pigioni. Quando si porta il sacrificio, ci sono tanti tipi di sacrificio, no? La parasha parla Olà, tutto quanto, però c'è solo un sacrificio dove c'è scritto Nefesh ki takriv. Di solito si dice Adam, nachon, Adam ki akriv, è l'uomo che dà il sacrificio. Però c'è un tipo di sacrificio nella parasha, vediamo se lo trovo velocemente, dove c'è scritto Nefesh ki takriv. Se l'anima mi porta un sacrificio, io non ho capito. Abbiamo parlato adesso dell'uomo che sacrifica, adesso si inizia a parlare dell'anima. Chi è questo anima? Chi è questo anima che vuole dare? Nefesh. Qual è il sacrificio del Nefesh? Chi vuole dare la Minha? Chi è la Minha? Ci sono tanti tipi di sacrificio. C'è di animale, di mucca, vitello, uno che ha meno soldi porta un pigione, e uno che ha meno... Ah, qui, ho trovato. Ve'nefesh ki takriv Minchah l'Hashem. Se l'anima vuole presentare un Minchah all'Eterno, l'anima, fino adesso abbiamo detto è l'uomo, da dove viene quest'anima? Abbiamo detto uno che è ricco porta la mucca, uno che è meno ricco può portare la gallina, uno che ossia il Torim, le pigione, e uno che manca a quello porta un piccolo sacrificio di farina, un po' di farina. Insieme con olio, sì, meschia tutto. Di solito non era anche farina, era di orzo, sì. Voi dovete sapere che forse oggi il pane di orzo sta in moda, però antigamente orzo era cibo per gli animali. Quindi, è il povero che porta? Il povero presenta un piccolo così, dire mai se qual è la quantità che lui dà, prende il mane. Fa così, 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 così. Questa è la quantità di farina, niente, per mettere entre diti, niente, niente. E porta questo su di lui, non c'è scritto l'uomo che porta, su di lui c'è scritto Venefesh che t'acriva, è l'anima che vuole dare, perché? Perché uno che non ha niente, e ha dentro il niente, trova anche quello niente dare, o se lui ha creato uno spazio intero perché non c'è niente proprio, niente più. Ma lui già non è un uomo, lui già è un'anima che già viene a sacrificare. Questa è la tradizione su di lui, Venefesh Kittakrin. Già non parliamo dell'uomo che sta sacrificando, parliamo del Nefesh. E questo è lo che Hashem vuole da ognuno da noi. Hashem vuole il spazio. Anni sono io. Se cambiamo l'ordine delle lettere, esce la parola En, Ensof, è l'infinito. Ma tu scegli, o c'è Anni, che sono io, o c'è En, è l'infinito. Si racconta questa storia, si deve raccontare ogni anno di nuovo. Il Maharam Haggis scrive una storia, lui ha vissuto nell'epoca della Risa, la Tzfat. Stesso Arisa che ha chiesto la domanda sugli spazi, fa pensi sugli spazi se poteva allungare tanto, tanto, però non è questa lezione anche chi siamo noi per parlare su queste cose alte. Non per niente pochi rabbini trattano questi soggetti, perché sono soggetti che se uno, Chas Shalom, non capisce bene, può sbagliare, cadere nell'eresia, mai sia. Questo voglio parlare di cose che noi capiamo. Mi si racconta sul Maram Haggis che nell'epoca della Rizal c'era, lui ha vissuto in Sfat, c'era un gruppo di persone che è venuto di Portogallo, perché in Portogallo c'era la Inquisizione in questa epoca, sì? Quindi tanti, tanti ebrei si chiamano Maranos anche, che sono ebrei che hanno fatto finta di essere cristiani per non essere uccisi. Sì. E questi ebrei poveracci, dopo 2 o 3 generazioni, sono divenuti molti ignoranti perché non si poteva studiare la Torah all'epoca dell'Inquisizione. E questi erano ebrei che sapevano che erano ebrei, però là appunto ricordavano la nonna a fare qualche candele di Shabbat, qualche calor, però non è che sapevano le leggi. Parentesi, fino ad oggi si trova là in Portogallo, in Spagna, qualche famiglia, qualche piccole cittadini là che fanno candele ogni venerdì e non la sanno manco perché, sì? Perché ci sono queste cose che sono rimaste. Chissà quanto arriverà il Mashiach, quanto ebrei ci troveremo. Arriverà il Mashiach e ti dirà tu vicino là, ebreo. Ebreo, è goi quello. No, 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 tu non la sai, però io ti dico, su madre della madre della madre della madre sua. Era un ebreo che è scappato, non lo so da dove. Comunque, è venuto uno di questi di Portogallo, a Sfat. Popolo ignorante, non sa niente, poveraccio, non ha mai studiato. E un giorno entra dentro il tempio e il rabbino fa un discorso. E quando il rabbino fa il discorso, era il parashat qui, questi parashat qui che stiamo studiando, parlava di Lechem HaPanim, che è dentro il tabernacolo. C'era un pane speciale che viene dato al creatore ogni venerdì. Questo pane deve essere settaggiato 13 volte la farina, perché deve essere una farina pulita, 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 pulita. E con questo si fa il pane, e questo si dà al creatore, e questo pane rimaneva tutta la settimana calda. E così si faceva quando c'era il Bet HaMikdash. Questo ebreo era così fascinato di questa storia. Con purezza vera, innocenza vera. Ritorno a casa, moglie, andiamo a fare pane per il creatore. Io ti porto farina e 13 volte la dobbiamo settaggiare e fare così, così. E lei inizia a fare. Venerdì, pane, 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 due pane, due pane. Quello va al tempio veloce, apre le hal dove ci sono le sfarin, mette le pane là, chiude. Hashem, ti ho portato due pane. E il giorno dopo, quando si apre il Sefer sabato mattina, per uscire il Sefer, lui viene al tempio e che vede che il pane non sta là e capisce che il creatore ha accettato il suo sacrificio di pane, tutto contento. E così, permessi, ogni venerdì fai entrare due pane. Contentissimo che il creatore prende le sue pane. Un giorno lui entra là. E ci sta il rabbino che sta seduto e lui non ha visto che il rabbino sta là, perché lui sempre era attento che nessuno sarà là. E ha fatto entrare il pane. E il rabbino lo vede. E dice, che stai facendo? Tu fai entrare cibo. Adentro è l'Aron HaKodesh. Questo è il santo del santo. Là si mette solo Sefarim. Non è un posto per cibo. E quello ebreo lo dice, no, no, rabbino, non hai capito, non hai capito. Questo pane il creatore lo vuole. Ogni settimana questo il creatore mangia le mie pane. E allora dice, vedi, ti sei stupido. Che creatore mangia il tuo pane? Tu pensi che il creatore ha bisogno di pane e lui mangia pane? Che è un umano come te che ha bisogno di mangiare pane? Vedi, vedi, vedremo. Aspettiamo a vedere che succede con le tue pane. Loro si nascondono nel tempio là, si mettono affiancato, dopo 2 ore viene il Shamash, che pulisce il tempio ogni venerdì per sabato. Pulisce, 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 pulisce. Prima di pulire, lui apre le hal perché pulire là anche vedere che tutto va bene. Vede le due pane, dice: grazie, il creatore mi ha portato due pane. Face le due pane, perché lui Shamash, poveraccio, non ha tanto soldi. E il rabbino dice: che fai tu? Dice: sì, io vengo a pulire. E ogni venerdì Hashem mi manda due pane dentro e la Aron Kodesh. Cioè, beh, stupido, Hashem ti manda. È quello qui che porta il pane, lo mette. No. Quello poveraccio che ha portato il pane, si è dispiaciuto. Capite che il creatore non prende più le sue panze, moglie, moglie mie, e non facciamo pane più. Quello rabbino sta per andare a casa e subito arriva l'alunno della Rizal. Rizal, che era il rabbino di questa città, è il più grande cabalistico. Il rabbino ha detto che tu devi preparare tu stesso, tu stasera muoio. Io, stasera, che succede? Subito si è spaventato, è andato al rabbino. Perché mi hai detto così che io muore? Ha detto, tu devi sapere, del momento che Beit HaMikdash fu distrutto, HaKadosh Baruch Hu non ha mai goduto di un sacrificio come questi due pane che porta questo uomo. Non capisce quanto godimento ha elevato del mondo spirituale di questi due pane che questo uomo ebreo ha portato. Almeno va bene, posso fare qualcosa? Dice, ti chiedo scusa, però ormai non c'è modo di andare dietro. Quello adesso capisce che il creatore già non prende, quindi non riuscirà più a dare queste due pane con il cuore. Il Maharam Haggis racconta nel suo libro che quello rabbino nel fino è morto. E di questa storia possiamo imparare due cose. La prima cosa, anche se sei rabbino, devi stare attento, che dici, come dici, anche che è vero che secondo l'Alaha non si mette pane al lato delle sfarim, perché non è sì, immaginate che uno può dare una pizza, la mette là dentro e le fa al lato delle sefer, non è cavolo. Però dall'altro lato vediamo che Hashem vuole da te il cuore, Hashem vuole che tu darai, Hashem vuole la tua purità. Esattamente, Tzadikim, ci parleremo bene della prossima lezione, però questo è un po' la ricerca del Hametz. Chametz è la gonfiatura, la tua orgoglia, è il tuo spazio che tu devi pulire. Devi pulire il spazio, devi buttare tutto, butta, 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 tutto è il tuo, tutto è io. E più che pulirai il Chametz, più che pulirai il tuo orgoglio, la tua superbia, questo pane che è gonfiato, più che sarà come la matzah, così, così piccola, più che potrai, Bezrat Hashem, alela seder sedere, ricevere la Shekhinah, la presenza divina, ricevere Bezrat Hashem la Mashiach, dice Maestri HaKadosh Baruch Hu, manda le angeli, scendano ogni Leila Seder per sentire le sue figli, come loro lodano HaKadosh Baruch Hu. E questo, tzaddikim, è il lavoro vero, questo è il lavoro vero, inizia con le soldi, che là c'è tanta, 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 tanta gonfiatura, e che Bezrat Hashem aiuta tutti di noi di fare le cose giuste, di pulire. Quando noi puliamo il Hametz, dobbiamo pregare Hashem, noi puliamo il Hametz e tu aiuti a pulire il nostro cuore. Questo è lo che dobbiamo. Hashem, tu pulisci il nostro cuore, però bechesed uberachamim. Vogliamo che sarà con misericordia, perché mai sia si può pulire anche in altri modi. Hashem, bechesed uberachamim rabim. Vogliamo che aiuti a pulire il nostro cuore, così Bezrat Hashem siamo pronti e possiamo, Bezrat Hashem, arrivare e ricevere Mashiach Tzidkenu bimera beyamenu amen.